viviamo in un'epoca unica, in cui ci sono due porte aperte, una che porta alla nostra estinzione e una che porta a un potenziale futuro pieno di fantastiche possibilità. Oggi vogliamo presentarvi un'ipotesi che potrebbe essere la base di questo futuro, la nostra sopravvivenza e le prospettive dell'umanità, che comprendono anche la manipolazione della materia, dipendono dalla sua realizzazione. Per risolvere questo problema abbiamo una comprensione del quadro olistico, ma in esso ci sono molte isole inesplorate. Per esplorare queste isole della scienza e costruire una teoria unificata in grado di salvare l'umanità nel più breve tempo possibile, è necessario unire il potenziale scientifico del nostro pianeta. Oggi l'umanità possiede solo 6 forme di energia, ma grazie a una nuova ipotesi potremmo averne a disposizione 32. Per rendere il più semplice possibile la comprensione dei processi fondamentali della struttura del mondo, questa ipotesi è presentata sotto forma di animazione con esempi associativi. Per le persone pensanti c'è tutto quello che serve per fare scoperte scientifiche rivoluzionarie. Questa conoscenza è stata trasmessa al nostro team di volontari, che l'ha perfezionato un po' e ne ha trovato le prove storiche. Ci rendiamo conto che questa conoscenza ha un grande valore e riteniamo nostro dovere condividerla apertamente con il mondo scientifico. Pensiamo che nessuno di noi debba prendersi l'alloro della vittoria. E chi dovrebbe farlo quando un'enorme squadra di tutto il mondo ci ha lavorato? Iniziare un mondo nuovo richiede onestà. Il meritato riconoscimento va dato a quegli scienziati che, grazie a questa ipotesi, saranno in grado di spiegare cos'è l'elettricità, quanti tipi di elettricità esistono, cosa sono le radiazioni e i campi elettromagnetici e, soprattutto, saranno in grado di trovare una via d'uscita alla crisi climatica. E per noi questa è la cosa più importante, perché è un'occasione per salvare l'intera umanità.
Presenteremo ora un'ipotesi che offre una visione completamente diversa del funzionamento del nostro mondo. Questa ipotesi ci fornisce le chiavi per controllare la materia e creare tecnologie uniche che permetteranno all'umanità di entrare in una nuova era di sviluppo. Un futuro in cui tutto ciò che oggi non possiamo nemmeno sognare sarà a nostra disposizione. Com'è nata questa ipotesi? Qualche tempo fa ci sono state fornite informazioni uniche su come funziona realmente il nostro mondo. Queste informazioni sono state confermate da alcuni manufatti storici molto interessanti. Per scavare più a fondo abbiamo deciso di raccogliere tutti i possibili riferimenti a queste informazioni nell'arco della storia umana. Su nostra richiesta i volontari di tutto il mondo hanno iniziato a cercare e hanno trovato un gran numero di manufatti, leggende e storie che conservano riferimenti alla reale struttura del nostro mondo. Nel contempo hanno trovato molti indizi che rivelano come nell'antichità siano state utilizzate tecnologie leggendarie come l'occhio di Dio e il Vajra. E come si è scoperto, il principio del loro funzionamento è direttamente collegato alla conoscenza della struttura del nostro mondo. Eravamo molto interessati a queste informazioni, poiché era quasi impossibile studiarla con i metodi standard. Ci è stato proposto di condurre una serie di esperimenti speciali e di costruire un apparato unico a forma di piramide con caratteristiche particolari per questo scopo. Nel 2016 abbiamo costruito un prototipo. È realizzato in alluminio e contiene 11 toroidi. Con questo apparecchio abbiamo condotto una serie di esperimenti secondo determinati programmi. Alcuni di essi sono stati dimostrati pubblicamente. Lo scopo di questi esperimenti era quello di testare la capacità di trasmettere informazioni al maggior numero possibile di persone, indipendentemente dalla distanza, attraverso il pensiero. L'operatore, una persona esperta all'interno della piramide, trasmetteva a distanza le informazioni, un segno, un numero. I partecipanti all'esperimento, che si trovavano in diversi paesi del mondo, ricevevano queste informazioni mentalmente. È stato annunciato in anticipo un indirizzo elettronico dove hanno inviato le loro risposte e hanno indicato quale segno o cifra avevano ricevuto. È importante notare che il segno trasmesso dall'operatore è stato scelto al momento dell'esperimento stesso con un sorteggio alla cieca. Nessuno sapeva in anticipo cosa sarebbe stato trasmesso. Tutti gli esperimenti si sono svolti esclusivamente in presenza di un comitato di volontari appositamente creato e l'intero processo è stato registrato su video. Migliaia di persone in tutto il mondo hanno partecipato all'esperimento. I risultati di questo esperimento ci hanno semplicemente scioccato. Perché? Ci ha stupito il fatto che tra il 70 e l'80% delle risposte fossero accurate. Cioè, le persone hanno effettivamente percepito il simbolo trasmesso dall'operatore. Questo non si può spiegare con la teoria della probabilità, perché la percentuale di risposte corrette è troppo alta per essere considerata una semplice coincidenza. Ma la cosa che ci ha colpito di più è stata un'altra. Abbiamo ricevuto un numero enorme di risposte dai partecipanti prima che si svolgesse l'esperimento stesso, e la maggior parte delle risposte inviate in anticipo erano esatte. Ci siamo chiesti come fosse possibile, visto che in quel momento nemmeno l'operatore sapeva quale segno avrebbe trasmesso. In risposta ci è stato proposto di condurre un altro esperimento. È necessario comprendere che la variazione della sintonizzazione dei toroidi della piramide è molto ampia e ci è stato detto l'esatto settaggio dei toroidi, in corrispondenza del quale è stato rilevato un certo fenomeno unico. L'operatore ha notato che dopo letteralmente alcuni minuti di permanenza nell'apparato della piramide iniziava a vedere varie persone e la loro posizione. Succedeva così: all'inizio vedeva un insieme di punti bianchi simili al rumore su uno schermo televisivo. Non appena si concentrava su uno di questi punti, questo si avvicinava e appariva una persona di fronte a lui. Poteva essere qualcuno conosciuto o che non conosceva. In questo caso l'operatore aveva una chiara comprensione di dove si trovasse esattamente questa persona. Questo effetto è apparso a tutti gli operatori con le stesse impostazioni della piramide. Per studiare questo fenomeno abbiamo condotto un altro esperimento. All'esperimento hanno partecipato volontari di tutto il mondo. Alcuni di essi intenzionalmente durante l'esperimento viaggiavano per cambiare la geolocalizzazione. Ad ogni volontario che ha partecipato all'esperimento è stato assegnato un numero. L'operatore, prima di entrare nella piramide, guardava le foto di queste persone e i loro numeri. Alcune le conosceva indirettamente, altre le aveva viste in un video, altre ancora le conosceva personalmente o non le conosceva affatto. Dopo l'ingresso dell'operatore nella piramide, il responsabile dell'esperimento gli comunicava il numero di uno o dell'altro partecipante, quindi l'operatore ricordava il volto della persona e da una moltitudine di punti bianchi si avvicinava il punto corrispondente. L'operatore iniziava a vedere chiaramente la persona di cui ricordava il volto. Poteva vedere esattamente in quale luogo specifico si trovava la persona in quel momento e comunicava questa informazione ad alta voce. Il responsabile dell'esperimento chiamava quindi immediatamente la persona e le chiedeva dove si trovasse in quel momento. I risultati sono stati sorprendenti. La posizione esatta delle persone è stata determinata correttamente nel 100% dei casi. Eravamo molto interessati come sono apparse tali abilità nella persona che si trovava nel dispositivo piramide con determinate impostazioni. Abbiamo condotto l'esperimento in Ucraina e l'operatore poteva chiaramente vedere e determinare la posizione di persone dall'altra parte del globo. E in ulteriori esperimenti l'operatore ha persino potuto percepire ciò che quella persona stava provando in quel momento. Gusto, odore, calore, freddo. In realtà si tratta di una trasmissione istantanea di informazioni su distanze enormi. Com'è possibile? Ulteriori studi ci hanno portato a capire che non è così semplice. È emerso che, oltre alle radiazioni conosciute, termiche, elettromagnetiche, raggi X e altre, il cervello umano è in grado di generare, trasmettere e percepire un altro tipo di radiazione completamente diversa. Si tratta di onde speciali inesplorate dalla scienza. Il lavoro dei neuroni in ogni cervello umano è unico e irripetibile. Proprio come un'impronta digitale o una retina, l'impronta neurale del cervello è unica per ogni individuo. Non può essere confusa con nessun'altra. In determinate condizioni è possibile registrare questa specifica emissione dei neuroni del cervello umano e si è rivelato impossibile schermare questo segnale. Ad ogni esperimento successivo ci stupivamo di quanto vasti fossero gli orizzonti e le prospettive inesplorate che si aprivano davanti a noi. Uno dei fatti più interessanti scoperti grazie all'apparato piramide e la possibilità di aumentare l'energia interna di una persona e come risultato un aumento dell'elettricità statica. Anche questo esperimento è stato condotto pubblicamente, registrato con una videocamera e il video è disponibile al grande pubblico. Durante questo esperimento una persona è rimasta per qualche tempo nell'apparato piramide con determinate impostazioni dei toroidi. Poi, dopo aver uscito dall'apparecchiatura, ha appoggiato le mani sul vetro di un acquario pieno d'acqua nel quale c'erano due elettrodi collegati a un comune voltmetro. Nel momento in cui le mani dell'operatore sono entrate in contatto con l'acquario, il voltmetro ha indicato chiaramente un aumento di tensione.
Mostra 2,66.
Dal punto di vista della fisica moderna questo è impossibile, ma decine di persone l'hanno visto e tutto è stato ripreso da una telecamera. Questo esperimento è stato ripetuto molte volte. Va tuttavia notato che non tutte le persone sono state in grado di farlo. Siamo giunti alla conclusione che le qualità personali dell'operatore influenzano i risultati. La persona ha toccato il vetro, che è un isolante elettrico, e gli elettrodi del voltmetro sono stati messi in cortocircuito nell'acqua. Eppure tutti abbiamo osservato i risultati. Le leggi della fisica dicono anche che il corpo umano non è in grado di immagazzinare l'elettricità in tale quantità. Ma quello che abbiamo registrato è un fatto. C'è stata offerta un'ipotesi che spiega pienamente tutti questi fenomeni. Vi invitiamo a dare un'occhiata ad alcuni dei manufatti che i nostri volontari hanno trovato. Questi sono gli esempi più noti e semplici. Guardate, illustrano chiaramente la discretezza del nostro mondo e di cosa è fatto il nostro mondo a livello ultraquantistico. Niente di speciale? Niente di speciale finché non si conoscono i dettagli. Ora andiamo con ordine. Qual è la nostra ipotesi sulla struttura del mondo? La scienza moderna sa che tutte le sostanze sono composte da molecole e atomi. I nuclei atomici sono formati da protoni e neutroni che sono costituiti da quark. È generalmente accettato che i quark siano le particelle più piccole insieme ai leptoni, elettrone e neutrino, e che siano privi di struttura. La nostra ipotesi dice che i leptoni e i quark hanno una struttura. Sono costituiti da determinate energie, onde. Secondo la nostra ipotesi, leptoni e quark rappresentano uno stato aggrovigliato di onde elastiche corte. Che cos'è? Associativamente può essere paragonato a un groviglio di serpenti intrecciati fra loro. Ogni groviglio rappresenta la particella più piccola, un quark o un leptone. E ogni serpente del groviglio rappresenta un diverso tipo di energia. Quando i serpenti sono in uno stato aggrovigliato, osserviamo una particella. Quando, in determinate condizioni, il groviglio si dipana e i serpenti si allineano uno dopo l'altro, osserviamo un'onda, cioè uno stato d'onda della stessa particella. Ciò è chiaramente dimostrato dall'esperimento delle due fenditure, in cui l'onda si trasforma in uno stato particellare al variare delle condizioni, in presenza di un osservatore. In sostanza, la palla aggrovigliata è il livello quantistico, il livello di manifestazione di una particella, e le onde elastiche corte, i serpenti che compongono tutto, rappresentano il livello ultraquantistico. Quali processi avvengono a livello ultraquantistico? Sappiamo che già a livello quantistico le leggi della fisica classica cessano di funzionare. Ma a livello ultraquantistico la situazione è radicalmente diversa. L'intero mondo ultraquantistico è pieno di onde elastiche corte, serpenti, cioè di diversi tipi di energie. Quando i serpenti vengono intrecciati in un groviglio, l'invisibile diventa visibile. Questo è il processo del mondo quantistico. Ogni groviglio di questo tipo non è altro che la particella più elementare del mondo materiale. Nel mondo ultraquantistico esistono molti tipi di energie, cioè di serpenti. Associativamente possiamo immaginare che abbiano disegni, colori, spessori diversi, che alcuni siano velenosi e altri no. Le combinazioni di queste energie, cioè di onde elastiche corte, i serpenti, costituiscono tutte le onde oggi conosciute dalla scienza, elettromagnetiche, termiche e così via. In altre parole, qualsiasi onda è discreta nella sua vera natura, perché consiste in una moltitudine di onde elastiche corte, serpenti. Nessuno dei serpenti scompare mai. Passano semplicemente da uno stato all'altro. Inoltre, tutti gli oggetti materiali sono costituiti da grovigli di serpenti, come le più piccole particelle materiali. Ogni serpente di un groviglio è portatore di determinate informazioni, un codice. A seconda della combinazione di serpenti in una particella, nel mondo materiale si trasforma una materia o un'altra con determinate proprietà. Le caratteristiche di un oggetto materiale e tutti i processi che si verificano in esso si formano a livello ultraquantistico. In altre parole, l'informazione incorporata in una particella a livello ultraquantistico determina ciò che questa particella crea, un pallone o un cane. Se scomponiamo il groviglio di serpenti in uno stato lineare, tutti i serpenti si allineano in una sequenza rigorosa. Questa sequenza è molto importante, come nel DNA. Ogni frammento ha il suo posto. Il primo serpente della sequenza ha un ruolo speciale. È portatore di informazioni sull'intero groviglio e trasporta il codice di programmazione principale. Comprendere come funziona il mondo a livello ultraquantistico e che tutto è costituito da onde elastiche corte ci ha portato ad una considerazione ovvia. Ci sono molti più tipi di energia nel mondo di quanto si creda comunemente oggi. La fisica moderna ne distingue solo 6 tipi, mentre siamo giunti alla conclusione che ce ne sono almeno 32. È interessante notare che ciò è confermato anche da fatti storici. I nostri volontari hanno trovato riferimenti all'uso di almeno 32 tipi di energia nell'antichità. Per quanto possa sembrare paradossale, tutte queste nuove informazioni erano già note nell'antichità e molti manufatti provenienti da tutto il mondo ne sono la prova. Vediamone alcuni. E ora capite che significato speciale hanno. I serpenti, i grovigli di serpenti, non erano rappresentati per caso, ma erano un esempio associativo per spiegare la struttura della materia a livello quantistico, così come i modi per manipolarla. Vi parleremo anche di questo, ma un po' più tardi. Ad oggi questa conoscenza è andata in gran parte perduta. Ed è un peccato, perché sarebbe di grande utilità per gli scienziati moderni che da decenni sono alle prese con domande che possono essere facilmente spiegate con queste ipotesi. Prendiamo ad esempio il Large Hadron Collider, l'acceleratore di particelle più potente del mondo. Cosa succede lì? Per studiare i processi nel microcosmo, gli scienziati usano campi elettromagnetici per accelerare due fasci di particelle cariche, per esempio i protoni, facendoli poi scontrare a velocità enormi nell'acceleratore. Come risultato della collisione, gli scienziati osservano la formazione e la dispersione di particelle più grandi, con massa totale molto maggiore di quella che avevano prima della collisione. La scienza non riesce a spiegare questo fenomeno. È come se due palline da tennis fossero state spinte l'una contro l'altra e dopo essersi scontrate si dispersero in molte palle da basket. Com'è possibile? È molto semplice. Tutte queste particelle non sono altro che serpenti in stato aggrovigliato. L'energia che le accelera, l'onda elettromagnetica, è anch'essa i serpenti, solo che non si trova in uno stato aggrovigliato, ma in uno stato lineare, lo stato di onda. Pertanto, non sono solo due particelle a scontrarsi nel collisore, ma con esse si scontrano miliardi e miliardi di serpenti allo stato d'onda, che in caso di collisione si trasformano in stati aggrovigliati. Questi stati aggrovigliati sono esattamente ciò che fissiamo come insieme di particelle volanti. In questo modo l'ipotesi dà una risposta a come due piccole particelle possano formare nuove particelle che le superano in volume, dimensioni e massa. Secondo la nostra logica abituale sembra impossibile che qualcosa di più grande possa emergere da qualcosa di più piccolo. Accade come accadde con Gesù Cristo, che sfamò più di 4.000 persone con soli 7 pani e pochi pesci, e ne rimasero ancora. Egli creò qualcosa di più da qualcosa di meno. Per noi questo è un miracolo. Ma la nostra ipotesi spiega esattamente come questo avvenga a livello quantistico e ultraquantistico. La misteriosa nascita di particelle virtuali nel vuoto fisico si spiega in modo simile. Come fa una coppia particella-antiparticella a emergere dal vuoto e a scomparire di nuovo dopo poco tempo? La risposta è semplice. Le brevi onde elastiche serpenti che riempiono il vuoto si muovono semplicemente dal livello di ultraquantistico al mondo quantistico, formando stati aggrovigliati, le varie particelle che possiamo osservare. In effetti tutto il mondo è fatto di serpenti, non c'è luogo in cui non esistano. Come dice il proverbio, non c'è un solo posto in tutto l'universo in cui il lago più sottile non urti contro qualcosa. Facciamo un altro esempio. Nella fisica quantistica esiste un fenomeno noto come particelle entangled. Due particelle possono trovarsi ai diversi margini dell'universo e interagire tra loro istantaneamente. Un cambiamento di stato di una particella porta istantaneamente a un cambiamento di stato dell'altra. Com'è possibile se la fisica moderna afferma che non esiste nulla di più veloce della luce? È una domanda che ha portato in un vicolo cieco la scienza di oggi. Gli scienziati non hanno una risposta, ma in effetti la risposta è semplice. A livello ultraquantistico tutte queste particelle sono vicine e collegate da un unico serpente. Nel mondo ultraquantistico non esiste il concetto di distanza, velocità e tempo. Esistono leggi completamente diverse. Ad esempio, nel mondo materiale una delle particelle interconnesse può trovarsi nelle nostre mani, mentre un'altra può trovarsi in un granello di sabbia sulla riva dell'oceano in un'altra galassia. Tuttavia, a livello ultraquantistico, entrambe le particelle sono a distanza di un singolo serpente e non c'è tempo o spazio tra loro. Le particelle entangled potrebbero essere molto più di due e tutte si scambiano istantaneamente un'enorme quantità di informazioni l'una con l'altra. In altre parole, la materia nell'universo interagisce costantemente. Un altro fenomeno la cui natura si può spiegare con la nostra ipotesi è l'elettricità. Oggi tutti usiamo l'elettricità. Sappiamo che esiste la corrente continua e quella alternata, che ci sono le onde elettromagnetiche e l'elettricità statica, ma cosa sia l'elettricità nella sua essenza, la scienza moderna non riesce a spiegarlo. L'elettricità statica, ad esempio. Ognuno di noi la incontra a caso quando si spazzola i capelli. I capelli e il pettine sono entrambi dielettrici. Quando passiamo il pettine tra i capelli, districchiamo qualche groviglio e ne creiamo altri, liberando così dei serpenti. I grovigli del pettine si intrecciano con quelli dei capelli, si formano così serpenti comuni. Questa manifestazione quantistica è il magnetismo elettrico, che attrae i capelli al pettine. Comprendendo questi processi, anche a un livello così elementare possiamo già dare risposta a molti enigmi della scienza moderna. Prendiamo ad esempio la macchina elettrostatica. Ad essa è associato un paradosso che è un mistero irrisolvibile. Quando i dischi di una macchina elettrostatica vengono ruotati, si produce una scintilla potente tra due elettrodi solo quando alle loro estremità sono attaccate sfere metalliche. Se queste sfere vengono rimosse, la scintilla tra gli elettrodi è scarsa o nulla. Ma se si collega un dispositivo a batteria o una presa domestica agli elettrodi di una macchina elettrostatica, per fare un confronto si produce una scintilla altrettanto forte con o senza sfere. Ciò dimostra che la corrente elettrica generata dalla macchina elettrostatica non è in grado di provocare una scarica potente senza le sfere e che la corrente della batteria è in grado di provocare la stessa scarica sia senza che con le sfere. Qual è la differenza fra queste due correnti? La differenza è che si tratta di tipi diversi di elettricità e non differiscono solo per le loro caratteristiche esterne, ma anche a livello ultraquantistico. La nostra ipotesi fornisce una giustificazione approfondita della natura e dei diversi tipi di elettricità. Non vi ricorda nulla? Questo è un buon esempio per le persone pensanti. Grazie all'ipotesi dello stato aggrovigliato delle onde corte, abbiamo capito che l'elettricità è rappresentata dagli stessi serpenti in stato aggrovigliato o lineare. Esistono molti tipi di elettricità, essi sono determinati dalla predominanza di uno o di un altro tipo di serpenti nella loro sequenza lineare. Per esempio, quando un pettine sfrega contro i capelli, l'elettricità statica è dovuta alla predominanza di un certo tipo di serpenti. Nel caso dei magneti rotanti, si tratta di un altro tipo. Nelle prese elettriche domestiche, la corrente alternata rappresenta un terzo tipo di serpenti. Nelle batterie, l'energia di reazione chimica un quarto, in una macchina elettrostatica il quinto e così via. Si noti che tutti i tipi di elettricità, come i campi magnetici, hanno lo stesso primo serpente in uno stato lineare che trasporta la maggior parte delle informazioni. Lasciamo a coloro che approfondiranno l'argomento la possibilità di capire come funziona l'elettricità. Noi ci siamo limitati a fornire l'associazione e a invitare coloro che lo desiderano a capire da soli. Osserviamo ora, dal punto di vista del mondo ultraquantistico, cosa accade in una macchina elettrostatica quando vengono utilizzati diversi tipi di elettricità. Quando i dischi della macchina elettrostatica ruotano, le setole sfregano contro le loro superfici. L'attrito fa sì che i grovigli di serpenti si allentino e formino un campo elettrostatico. Alcuni dei serpenti iniziano a muoversi lungo il conduttore come il letto di un fiume, formando un movimento direzionale dei serpenti lungo gli elettrodi. Finché c'è elettricità statica non ci sono groviglie, ma solo un flusso di serpenti. Affinché ci sia una scarica, cioè affinché i serpenti interagiscono, dobbiamo creare le condizioni per cui possono ricomporsi in groviglie. Queste condizioni sono create dalla forma di una sfera. Scorrendo intorno alle sfere, alle estremità degli elettrodi, i serpenti si arrotolano su se stessi, contribuendo alla formazione dei grovigli. Nello spazio, intorno alle sfere metalliche, i serpenti e i grovigli iniziano ad accumularsi. I serpenti dei grovigli di un lato iniziano ad aggrapparsi ai grovigli dell'altro e si scontrano in massa. Di conseguenza, i grovigli si slegano e i serpenti vengono rilasciati. Questa è la scarica che osserviamo. Vediamo la scintilla, vengono emesse onde nella gamma ottica e sentiamo un clic acuto, un'onda d'urto udibile. Tutte queste manifestazioni sono il risultato dell'interazione dei serpenti. Essi passano semplicemente da uno stato all'altro. Di conseguenza, quando non ci sono sfere sulla macchina elettrostatica, i serpenti che scorrono sugli elettrodi non possono formare molte palline. Quindi passano semplicemente senza interagire tra loro. Una batteria e una presa di corrente domestica hanno un tipo di elettricità diverso. Lì, oltre ai serpenti in stato lineare, si muovono anche i grovigli e interagiscono tra loro all'istante. Lo stato di groviglio si rompe e si assiste a una scarica e ai fenomeni che l'accompagnano. Ecco perché questo tipo di elettricità non ha bisogno di sfere per formare grovigli, perché scorre già in forma di grovigli. Così capiamo che una forma sfera crea le condizioni giuste per convertire lo stato lineare dei serpenti in uno stato aggrovigliato. In sostanza, la forma sferica o a cupola crea le condizioni per l'accumulo di energia. Non vi ricorda nulla? Se avete notato una somiglianza con le cupole delle costruzioni a scopo religioso, non vi sbagliate. Antiche leggende narrano che i primi templi a cupola furono costruiti oltre 24.000 anni fa da una razza extraterrestre nota come Pexiani. Essi crearono anche la prima religione e le prime strutture a cupola con lo scopo di raccogliere l'energia, nota come Vril, dagli esseri umani. La gente si riuniva in questi templi e pregava gli Apexiani come fossero degli dei. Così facendo si verificava un processo simile a quello che abbiamo osservato sulle sfere di una macchina elettrostatica, dove si accumula l'elettricità statica. Nei templi l'energia delle persone e il Vril scorreva attraverso l'edificio fino alle cupole. Vi si accumulava, si trasformava in uno stato aggrovigliato e veniva trasmessa agli Apexiani. Gli Apexiani costruivano edifici di varie forme per raccogliere energia. Si trattava di strutture piramidali, torri con una cima piramidale o a cupola, che terminavano con una guglia piramidale. Molte di queste strutture antiche sono considerate luoghi di potere. Il paradosso è che si trattava di luoghi in cui il potere veniva carpito piuttosto che dato. È interessante anche il fatto che fino ad oggi queste forme di costruzione sono state utilizzate principalmente per i luoghi in cui ci sono assembramenti di persone, processi decisionali ed esplosioni emotive. Se voleste raccontare la storia che avete appena ascoltato sotto forma di fumetto, come lo fareste? Mostriamo un antico manufatto che descrive questo processo come un fumetto. Vediamo la struttura di un tempio. Un portale sopra di esso è un disco volante in cima che indica che si tratta di un alieno. A quei tempi non si poteva conoscere una simile tecnologia. A sinistra vediamo delle persone e l'indicazione che stanno cedendo la loro energia. Questo viene mostrato sotto forma di serpenti volanti. A destra vediamo due pianeti e sotto di essi i rappresentanti di una razza aliena, gli Apexiani, che ricevono l'energia dagli esseri umani. E si vede chiaramente che gli umani hanno alimentato non solo gli Apexiani, ma anche altre razze aliene. Ancora oggi, attraverso i nostri templi, alimentiamo esseri sconosciuti nell'universo. Se qualcuno dubita che ancora oggi li veneriamo, sbaglia. Ciò che è sconosciuto a noi non significa che sia sconosciuto ai sacerdoti. E queste informazioni non riguardano sentimenti ed emozioni religiose. Si tratta di informazioni sulla fisica dei processi. In questo modo la nostra ipotesi apre un nuovo approccio non solo alla fisica, ma anche alla storia della nostra umanità e rivela alcune delle relazioni causali dei processi in atto nella società di oggi. Radiazione. Il secondo mistero della macchina elettrostatica è rappresentato dalle radiazioni di fondo che si registrano vicino alle sue spazzole durante il funzionamento. Da dove proviene questa radiazione, visto che non ci sono condizioni evidenti per la sua comparsa? Con la nostra ipotesi possiamo spiegarlo in modo semplice. Quando la macchina elettrostatica è in funzione, le spazzole sfregano contro il disco. Il processo di attrito è la collisione fra loro di un numero enorme di grovigli di serpenti, che ne provoca lo scioglimento. Di conseguenza si liberano vari tipi di serpenti, compresi quelli velenosi che possono mordere e distruggere altri grovigli di serpenti. Questi sono i serpenti di radiazione che formano la radiazione di fondo. Questo fondo locale e in breve durata si manifesta durante il funzionamento della macchina elettrostatica. Scompare non appena si ferma la macchina, a differenza del fondo di radiazione delle reazioni nucleari, che può durare a lungo. Perché c'è questa differenza? Le radiazioni sono presenti in qualsiasi oggetto, ma non sono in stato attivo. La radiazione di fondo è un serpentario con vari tipi di serpenti velenosi che mordono tutti i grovigli con cui interagiscono. La forza della radiazione dipende dalla posizione dei serpenti della radiazione nella sequenza lineare. Le reazioni nucleari presentano una radiazione di fondo potente, poiché ci sono molti grovigli in cui il serpente di radiazione si trova in prima posizione. Interagendo con altri grovigli ne modifica il codice, trascina i serpenti di radiazione in essi presenti verso la prima posizione, perdendo al contempo parte della propria energia. Pertanto più ci si allontana dalla fonte di contaminazione, più la radiazione di fondo è debole. Durante il funzionamento della macchina elettrostatica si verificano radiazioni di breve durata, perché quando i grovigli vengono slegati si liberano serpenti di radiazioni che non lo erano in origine. Questi singoli serpenti, mordendo un altro groviglio, perdono molto rapidamente la loro energia e passano in un altro stato. In altre parole, perdono rapidamente la loro tossicità. I serpenti delle radiazioni vanno ovunque. Ma ci sono delle eccezioni. Il piombo, ad esempio, è in grado di schermare le radiazioni. Questo perché la viscosità e la densità dei suoi grovigli è molto alta e quindi non si distruggono facilmente. In senso figurato, le sfere di piombo sono costituite da piccoli serpenti appiccicosi. Interagendo con essi, i serpenti delle radiazioni perdono rapidamente la loro tossicità e forza. È importante notare che la posizione dei serpenti di radiazione nel groviglio determina la resistenza e la durata dei materiali. Più questi serpenti sono vicini all'inizio della sequenza lineare, più forte è l'interazione del groviglio di cui fanno parte. Naturalmente tutto questo è un paragone figurativo, semplici esempi associativi, per spiegare ciò che accade a livello ultraquantistico. E permette di capire quali sono i processi che avvengono effettivamente in una reazione nucleare e cosa sono le radiazioni. Partendo da questa ipotesi, spetta agli scienziati scoprirlo. La comprensione della struttura del mondo ultraquantistico, anche a questo livello associativo, apre già possibilità che sembravano fantascienza fino a poco tempo fa. La manipolazione della materia, la creazione di oggetti materiali utilizzando particelle elementari, l'estensione della vita umana per almeno 1500 anni, il ringiovanimento delle cellule del corpo e la sua completa rivitalizzazione in qualsiasi fase. Come funzioneranno le tecnologie che ci permetteranno di fare tutto questo? Replicatore e capsula della salute. Il replicatore. Nella società creativa, grazie a tecnologie come il replicatore, tutti saranno in grado di ottenere tutto ciò di cui hanno bisogno per vivere. Un dispositivo delle dimensioni di un forno a microonde può essere installato nella casa di ogni persona, un replicatore domestico. Sarà possibile dimenticare per sempre i processi domestici che richiedono molto tempo, cucinare, fare il bucato, lavare i piatti e persino acquistare molti beni, perché con un replicatore sarà possibile creare qualsiasi cosa, a partire da particelle elementari. Come funzionerà? Si può dire che il replicatore manipolerà le particelle, ma in realtà manipolerà ciò di cui le particelle sono fatte, cioè i serpenti. E nel loro stato lineare. Ogni particella contiene diversi tipi definiti di serpenti, che hanno una sequenza rigorosa condizionata dall'informazione incorporata in essi. Pertanto, sostituendo una particella a livello ultraquantistico uno o più serpenti e la loro sequenza, possiamo creare una nuova particella e quindi un nuovo oggetto materiale. In fondo, la differenza tra una palla e un hamburger sta solo nelle caratteristiche dei serpenti che compongono le loro particelle. Questo è il principio del replicatore. Per creare qualcosa a partire dalle particelle, sono necessarie le particelle stesse. Da dove prenderemo le particelle e in quantità tali da garantire la creazione di diversi tipi di cibo e vestiti per ogni persona nel corso della vita? Dal riciclatore. Se sappiamo come creare oggetti a partire dalle particelle più piccole, sappiamo anche come smontarle. Questo è ciò che fa un riciclatore. Smonta in particelle oggetti come i vestiti o i piatti sporchi. Dopo aver scomposto il materiale indesiderato nelle particelle, il riciclatore li impacchetta in una nanocartuccia che viene poi utilizzata nel replicatore per creare nuovi oggetti. È naturale che nella cartuccia le particelle sono mantenute in uno stato aggrovigliato, come leptoni e quark, poiché è impossibile mantenere i serpenti in uno stato lineare, sono costantemente in movimento. Mentre sotto forma di particelle, cioè in stato aggrovigliato e in condizioni particolari, possono essere conservate nella cartuccia per un tempo indefinito, fino a miliardi di anni, senza perdere proprietà e forza. Quanto grande dovrebbe essere questa cartuccia per contenere il numero di particelle necessarie? In un capello umano possono essere inserite circa 1 milione di nanocartucce. Un centimetro di nanocartuccia può contenere circa 10 alla 36esima quark. Quindi un centimetro di capelli umani potrebbe contenere così tante particelle da creare un numero enorme di oggetti materiali pari al volume di una città intera. In questo modo una cartuccia delle dimensioni di un capello umano può servire a una persona per tutta la vita e molto più a lungo. Sembra incredibile che una dimensione così piccola possa contenere grandi volumi. In una cartuccia le particelle sarebbero immagazzinate in modo compresso, compatto, senza interagire tra loro. E le distanze tra le particelle che compongono gli oggetti materiali sono enormi. Le distanze tra le particelle elementari nel microcosmo sono come le distanze tra le stelle e le galassie nell'universo. La ragione di questa frattalità risiede nel mondo ultraquantistico. Con questa conoscenza ripenseremo al valore dei diversi materiali. Per esempio, la plastica, che oggi semplicemente buttiamo via, diventerà il materiale più prezioso. Perché? Perché i grovigli degli idrocarburi contengono il maggior numero di serpenti diversi, 33 tipi, da cui si possono creare tante combinazioni, oro, hamburger e così via. Anche il cotone sarà apprezzato per lo stesso motivo, ha caratteristiche vicine alla plastica e da esso si possono creare molte altre particelle. Per comprendere meglio il processo di replicazione, ecco un esempio. Immaginiamo di mettere un maglione lavorato a maglia in un dispositivo simile a un forno a microonde. A quel punto un dispositivo speciale legge la forma del maglione e la posizione di ogni capello nei fili del maglione. Un dispositivo speciale, simile a un uncinetto, prende poi un filo e dipana l'intero maglione fino al vello. E ogni vello viene scomposto nei suoi componenti. Tutti questi componenti vengono conservati in modo compatto e stretto. Così il nostro maglione, apparentemente grande, entra in una piccola scatola. Quando abbiamo bisogno di rifare un maglione, i componenti della lana vengono ricostruiti nel giusto ordine, secondo un programma precedentemente registrato, e trasformati in lane, che vengono trasformate in filati che lavoreranno di nuovo il maglione. Queste informazioni fanno capire che tutto in questo mondo è stato programmato e creato. È un'intera tabella di programmazione, ma non c'è nulla di complicato. Ora, nella programmazione usiamo solo lo 0 e l'1, mentre nel mondo ultraquantistico ci sono diverse centinaia di combinazioni. A titolo di paragone, il nostro alfabeto ha solo una trentina di lettere, ma più di 1 milione di parole sono composte da esse. Non è difficile per un essere umano manipolare le lettere e creare parole, quindi non è difficile per un'intelligenza artificiale analizzare tutte le possibili combinazioni di serpenti, che possono essere molto numerose, e analizzare le caratteristiche di qualsiasi oggetto materiale a livello di serpenti, e quindi ricreare la sua copia esatta, guidata da questa matrice di informazioni. Capsula della salute. La capsula della salute funziona secondo lo stesso principio. Conserverà il corpo umano in uno stato perfetto e giovanile per almeno 1500 anni. La stessa manipolazione delle energie, i serpenti che compongono tutte le particelle nelle cellule del nostro corpo. Dal punto di vista della medicina moderna, l'unico modo per aiutare una persona a cui un organo è ceduto, ad esempio, è il trapianto. L'organo deve essere prelevato e sostituito. La capsula della salute ripristinerà l'organo funzionante all'interno del corpo, semplicemente modificando gli stati delle sue cellule a livello ultraquantistico. Nel corpo umano ci sono circa 30 trilioni di cellule. Ognuna di esse nella sua complessità è come una galassia. Se ingrandissimo la cellula di 1 miliardo di volte e guardassimo il suo interno, vedremmo le sembianze di una colossale fabbrica automatizzata che svolge un numero di funzioni uniche quasi pari a tutte le industrie manifatturiere del mondo. E questa fabbrica avrebbe una caratteristica che nessuna delle macchine più moderne possiede: la capacità di riprodurre la propria struttura nella sua interezza in poche ore. Una cellula è un sistema talmente interconnesso e regolato che se anche un solo componente si guasta, la cellula muore. Pertanto manipolare una cellula vivente a livello di molecole e atomi è impossibile. È come cercare di riparare un motore di un'auto che va a tutto gas. A livello ultraquantistico invece è semplice. È necessario aggiungere serpenti dove ne mancano e toglierne altri. E la condizione dell'organo tornerà da patologica a sana. Il ringiovanimento del corpo e il prolungamento della vita umana avverranno secondo lo stesso principio. Codici di informazione. Possiamo fare un'analogia con il codice software di un sito web. Per modificare qualcosa in una pagina non si interviene sul sito stesso, ma si entra nel codice e si scrive ciò che si vuole. Per esempio, cambiamo il colore del carattere nel codice e questo viene immediatamente visualizzato sul sito stesso. Possiamo scrivere un indirizzo di immagine diverso e immagine che vediamo sul sito verrà sostituita. In altre parole, le modifiche vengono apportate nel codice, ma vengono visualizzate sulla pagina del sito. È così che funzionerà la capsula della salute. Apportiamo modifiche a livello ultraquantistico, a livello di codice, e vengono visualizzate qui, nel mondo a noi visibile. La conoscenza del controllo e della manipolazione della materia è nota fin dall'antichità. Lo stesso simbolo del caduceo è un simbolo del potere dell'uomo sulla materia, non dell'uomo sull'uomo, come è stato distorto in seguito. La nostra ipotesi conferma che l'alchimia non è una favola, poiché cambiare uno stato di un oggetto in un altro è possibile, semplicemente modificandone le caratteristiche a livello ultraquantistico. Inoltre, la nostra ipotesi permette di capire in base a quale principio avviene lo scambio di informazioni tra particelle entangled, il che significa che lo stesso principio può essere utilizzato dall'uomo nelle tecnologie. E tutto questo è disponibile già al primo livello di sviluppo della civiltà. E noi diventiamo una civiltà quando entriamo nella società creativa. Da quel momento in poi avremo accesso a tecnologie completamente nuove, basate sulla comprensione del mondo ultraquantistico. Quali nuove tecnologie si aprono davanti a noi? Lo sviluppo tecnologico odierno è ostacolato dalla limitata velocità di trasferimento delle informazioni. Ma quando si utilizza il principio dell'interconnessione istantanea delle particelle entangled, qualsiasi restrizione viene rimossa. Non possiamo nemmeno immaginare la quantità di informazioni scambiate ogni istante da tutta la materia dell'universo. A noi, umanità, non resta che inserirci armoniosamente in questo flusso. E allora la nostra vita cambierà enormemente. Come? Scambio di informazioni. Innanzitutto internet. La velocità di trasferimento delle informazioni aumenterà di miliardi di volte. In tutto il pianeta lo scambio di dati sarà istantaneo e senza perdite di tempo, senza più bisogno di satelliti, torri televisive o cavi. In pochi anni un normale orologio da polso sarà in grado di elaborare milioni di volte più informazioni del più avanzato supercomputer di oggi. Rispetto alla tecnologia del futuro, oggi siamo come tribù primitive, che trasmettono segnali attraverso il fumo dei fuochi. Inoltre, questo apre enormi opportunità nella comunicazione umana, comunicazione istantanea, comunicazione sotto forma di ologrammi realistici che simulano la piena presenza di una persona. A migliaia di chilometri di distanza possiamo vederci e comunicare come se fossimo nella stessa stanza. Oppure possiamo, senza uscire di casa, essere in riva al mare o in una battuta di pesca, sperimentando tutte le sensazioni. L'occhio di Dio, Vajra. In secondo luogo, in base all'ipotesi presentata, l'umanità sarà in grado di utilizzare non 6 ma tutti i 32 tipi di energia, come nell'antichità. Ciò significa che le leggendarie tecnologie dell'antichità di cui abbiamo già parlato, il Vajra e l'occhio di Dio, diventeranno disponibili per noi. Come funzionano e quale opportunità offrono? L'occhio di Dio permette di vedere e identificare una persona in base al suo segnale neurale individuale ovunque si trovi, mentre il Vajra consente di influenzare a distanza il funzionamento dei neuroni. In sostanza si tratta di due componenti di un'unica tecnologia che lavora con i neuroni del cervello e con tutto il corpo umano. I neuroni durante il loro lavoro emettono una certa radiazione, un segnale ancora sconosciuto alla scienza, che è unico per ogni individuo, come un'impronta digitale o una retina. Si tratta di una sorta di codice neurale individuale che rimane invariato dalla nascita per tutta la vita. Il tipo di energia operata dall'occhio di Dio e dal Vajra è impossibile da schermare. Sono segnali che viaggiano istantaneamente tra le galassie. Lo stesso tipo di segnali viene percepito ed emesso dai neuroni del cervello, come è già stato dimostrato sperimentalmente. Questo ci fa capire perché abbiamo bisogno di così tanti neuroni e qual è la loro vera funzione. Le tecnologie dell'occhio di Dio del Vajra, già introdotte nel periodo di transizione verso la società creativa, ci offrono molte prospettive. Come miglioreranno la nostra vita? Sicurezza. Grazie alla tecnologia dell'occhio di Dio, nessuna persona al mondo scomparirà o sarà rapita senza lasciare traccia. Oggi milioni di bambini scompaiono senza lasciare traccia ogni anno e l'occhio di Dio è in grado di localizzare qualsiasi persona ovunque e in qualsiasi momento, non importa se si trova in una grotta o nello spazio. Inoltre, grazie all'occhio di Dio e alle tecnologie Vajra, qualsiasi crimine diventerà impossibile. Una persona intenzionata a commettere un atto illegale sarà immediatamente identificata e immediatamente chiamata a risponderne. È importante notare che il Vajra non può leggere i pensieri, ma può leggere le emozioni, come la paura o l'aggressività. Per esempio, se si registra aggressività in un gruppo di persone e una persona accanto a loro prova paura e si sente minacciata di violenza, è ovvio che questa persona è in pericolo e ha bisogno d'aiuto. Vengono immediatamente adottate misure appropriate per garantire la sicurezza della persona. Tutte le manifestazioni di aggressività saranno tenute sotto controllo, per cui la tua vita sarà sempre completamente sicura. Inoltre, nella società creativa, queste tecnologie vengono sincronizzate col CP Voss Hot, che consentirà non solo di vedere qualsiasi delinquente, ma anche di determinare con cui è interconnesso, vedere i suoi flussi finanziari e prendere decisioni per la sua neutralizzazione. L'occhio di Dio e il Vajra aiutano anche in caso di emergenza, se una persona si trova in difficoltà, è coinvolta in un evento catastrofico o è ferita. Supponiamo che ci sia un forte terremoto e che molte persone siano intrappolate sotto le macerie. La tecnologia dell'occhio di Dio mostrerà istantaneamente dove si trova una persona viva, mentre la tecnologia Vajra sarà in grado di apportare a distanza modifiche al suo corpo che le permetteranno di sopravvivere. Ad esempio, interagendo con i neuroni di una persona, Vajra può fermare istantaneamente un'emorragia, rimuovere una persona da uno shock doloroso e, se necessario, portarla in una coma artificiale controllato. Poiché in coma i processi corporei rallentano, i soccorritori hanno più tempo per raggiungere la persona e salvarla. Allo stesso modo, in caso di incidente, il Vajra aiuterà la persona prima dell'arrivo dell'ambulanza. Questi sono solo alcuni esempi eclatanti dell'uso di queste tecnologie per la sicurezza delle persone. Non ci saranno più incidenti stradali dovuti alla guida in stato di ebbrezza. La tecnologia Vajra semplicemente non permetterà a chi è sotto l'effetto di alcol o droghe di mettersi al volante.
Qualche mese fa ho promesso di mostrare un prototipo funzionante del sistema Occhio di Dio. Devo mantenere la parola. L'unico punto su cui abbiamo discusso è stato il problema della sicurezza. Per fortuna siamo stati aiutati dal caso e abbiamo colto l'occasione. Recentemente, la maggior parte delle nazioni leader del mondo ha sviluppato sistemi globali di monitoraggio e identificazione degli esseri umani. I migliori risultati finora sono arrivati dai cinesi. Il loro sistema di riconoscimento facciale, che funziona con la videosorveglianza, basato sui satelliti Beidou 3 e sugli sviluppi di aziende come SenseTime, LC Vision Technology e altre, mostra, in linea di principio, buoni risultati. Gli esperti cinesi sostengono che il loro sistema è in grado di identificare persino una persona che indossa un passamontagne. In parte è vero, ma c'è una sfumatura. Il fatto è che il loro sistema è in grado di identificare una persona che indossa un passamontagne, ma a una condizione, che la persona sia stata identificata in precedenza, cioè i suoi dati siano già presenti nel database del sistema. In altre parole, se la persona non ha mai incrociato il sistema, quest'ultimo non è in grado di identificarla. Ecco un altro esempio. Se prendiamo un uomo e gli mettiamo una pentola in testa, il sistema cinese non sarà in grado di identificarlo. Oppure gli mettiamo un saio. Nemmeno in questo caso il sistema cinese sarà in grado di identificarlo. Il prototipo del sistema Occhio di Dio che stiamo mostrando è completamente diverso da qualsiasi sistema esistente. Funziona su principi fisici completamente diversi. Non usa l'antropometria umana per identificare una persona, ma il segnale dell'impronta dei neuroni del cervello. E questo segnale è unico. È unico come le nostre impronte digitali, come la retina o il nostro DNA. Non può essere alterato, non può essere schermato. Lo abbiamo dimostrato con una serie di esperimenti. Il prototipo che vi mostriamo oggi, tuttavia, funziona entro un certo raggio d'azione. In altre parole, l'angolo di scansione orizzontale è di 135 gradi. quello verticale 10 gradi, la profondità di scansione è di 150 km. Questi dati sono stati confermati sperimentalmente. Inoltre, la scansione, o meglio il risultato della scansione, non dipende affatto dal terreno. Ecco uno sguardo allo schermo. I punti bianchi che vedete sono le persone che si trovano nel cono di scansione del nostro prototipo. Vorrei ricordarvi che ci troviamo in Svizzera e non è il paese più densamente popolato del pianeta. In più abbiamo le montagne alle spalle, quindi la densità di popolazione qui è piuttosto bassa. Quindi, se noi dovessimo tenere questa presentazione in un luogo come Tokyo o per esempio Pechino, il risultato sarebbe certamente molto diverso. Inoltre, credo che abbiate notato la linearità della riflessione del segnale, che è solo il risultato della scansione verticale del prototipo. Che cosa significa questo? Significa che il nostro prototipo è unidirezionale e monolineare, cioè c'è una scansione verticale costante. Ecco perché c'è un ritardo di 0,3 secondi. Naturalmente, la macchina funzionante, una volta completato il suo sviluppo, sarà priva di queste imperfezioni, diciamo così, infantili. Cioè il suo campo operativo e le sue funzionalità saranno molto più potenti e molto più ampie. In altre parole, il sistema, una volta completato, non solo sarà in grado di identificare tutte le persone viventi sul pianeta Terra, ma sarà anche in grado di localizzare online una persona in qualsiasi punto del pianeta, sia che si trovi in superficie, a qualsiasi altezza sopra la superficie del pianeta, sia che si trovi sottoterra o sott'acqua. Nulla limiterà l'occhio di Dio. Ebbene, tracciamo i paralleli che abbiamo già espresso. Per esempio, possiamo prendere un uomo, mettergli una pentola in testa, l'occhio di Dio lo vedrà e lo identificherà. Possiamo mettergli un passamontagne, l'occhio di Dio lo vedrà e lo identificherà. Possiamo anche prendere una persona, sottoporla a un intervento di chirurgia plastica, cambiando completamente il suo aspetto, o scusate, fare un'operazione per cambiare il suo sesso. Nulla confonderà l'occhio di Dio. Identificherà in modo altrettanto inequivocabile la persona, stabilendo la sua identità. Parlando del funzionamento del nostro prototipo e del fatto che la sua funzionalità è un po' più limitata rispetto alla futura macchina funzionante, nonostante questo, possiamo posizionarlo nel centro di una grande città, diciamo ad esempio Abu Dhabi. Ora, questo prototipo nel centro di Abu Dhabi non solo sarà in grado di identificare tutti i residenti e i visitatori della capitale degli Emirati Arabi Uniti, ma controllerà anche un'area con un raggio di 150 km. Ciò significa che controllerà anche città come Dubai e Sharjah. Se parliamo del futuro, di una macchina funzionante, dovrà funzionare, o diciamo, potrà funzionare insieme ai sistemi satellitari esistenti, come GLONASS, GPS, Galileo o il sistema Beidou 3, di cui abbiamo già parlato. Sarà compatibile con tutti i database esistenti. Potrebbe essere combinato con i sistemi di videosorveglianza. In questo modo il sistema non solo identificherà una persona, non solo la localizzerà, ma genererà anche un file su ogni persona in ogni momento. Vorremmo anche attirare la vostra attenzione sullo schermo. In questo momento potete vedere come funziona il sistema collegato alla videocamera. E questo è il modo in cui funziona senza essere legato ad essa. Un dato interessante per le persone pensanti. Il nostro prototipo consuma 2,8 volt quando riceve un segnale. Per inviare un segnale in uscita ha bisogno solo di 1,2 volt. Pensateci, 1,2 volte che possono cambiare il mondo.
Salute e medicina. Vajra apre anche enormi opportunità per preservare la nostra salute. Ad esempio, una persona potrebbe non rendersi conto di avere un preinfarto. Tuttavia Vajra se ne accorge già dalle radiazioni dei suoi neuroni e un'ambulanza è già in arrivo. L'anestesia durante gli interventi chirurgici non sarà più necessaria, così come tutti gli anestetici. Vajra sarà in grado di anestetizzare una persona per qualsiasi durata, indipendentemente dalla complessità dell'operazione. Gli anestetici farmacologici hanno sempre un effetto negativo sull'organismo, ma grazie al Vajra tutto si risolverà con un solo pulsante e senza effetti collaterali, perché c'è un effetto mirato sul gruppo neurale. In sostanza, l'occhio di Dio e Vajra rappresenta un nuovo livello nel prendersi cura della sicurezza e della salute umana. Alcuni potrebbero nutrire preoccupazioni come è la privacy, mentre il vicino non c'è e qualcuno è venuto a trovare la vicina, questa tecnologia registrerà anche tutto questo? La risposta è semplice, sono tutti affari vostri. La tecnologia non è responsabile. Se non c'è violenza, non c'è paura, non c'è minaccia alla vita, questo non è il compito del Vajra. La tecnologia non controlla chi visita chi e perché, ma deve controllare il fatto che non abbiate il pre-ictus o un pre-infarto. Sì, qualcuno potrebbe obiettare. Cosa? Tutte le persone saranno sotto controllo? Ora, nel formato consumistico, tutte le persone sono sotto controllo. Oggi persino il nostro ferro da stiro ci osserva. Tutti i nostri gadget, smartphone, computer portatili sono tutti utilizzati per raccogliere il massimo delle informazioni su di noi, per controllarci, per trarre profitto da noi e per aumentare il loro potere su di noi. Mentre in una società creativa tu sei il potere, come ogni essere umano. La tua sicurezza e la tua vita sono la priorità assoluta. La tecnologia occhio di Dio è una garanzia di sicurezza e soprattutto è una garanzia che mai, in nessuna circostanza, il potere che appartiene a tutta l'umanità potrà essere usurpato da qualcuno. Oggi sul pianeta Terra non c'è bestia più terrificante dell'uomo. Gli squali uccidono in media 10 persone all'anno. I coccodrilli ne uccidono 1000 all'anno e un uomo oggi è in grado di uccidere centinaia di migliaia di persone in un anno. Invece le tecnologie dell'occhio di Dio del Vajra permettono di identificare anche chi sta dietro a chi dà tali ordini e di eliminare l'intera catena. Le tecnologie occhio di Dio e Vajra nella società creativa sono la principale garanzia che nessuno potrà imporre la propria volontà alle persone. Il potere non sarà mai, in nessun caso, sottratto all'umanità. Se le tecnologie dell'occhio di Dio e del Vajra vengono utilizzate nella società creativa, dove la vita umana è il primo posto, serviranno a beneficio delle persone. Ma se queste stesse tecnologie venissero utilizzate in un formato consumistico, dove la vita umana non ha valore, porterebbero inevitabilmente a un regime totalitario mondiale. Perché? Perché uno Stato, un'azienda o una persona che possiede questa tecnologia potrebbe, premendo un pulsante o anche solo un ordine mentale, comandare la distruzione di tutti gli eserciti del mondo, non importa se si tratta di un solo oggetto o di miliardi. E la cosa peggiore è che nessuno sarebbe in grado di resistere, perché queste tecnologie lavorano su energie che non possono essere schermate. È semplicemente impossibile nascondersi da esse, così come è impossibile determinare la provenienza di questi segnali. L'introduzione di questa tecnologia in formato consumistico è del tutto inaccettabile perché sarebbe distruttiva per tutti. Ci condurrà alla schiavitù planetaria, dove una persona o un gruppo di persone imporranno la loro volontà a tutti. Perché abbiamo deciso di parlare di queste tecnologie della nostra ipotesi adesso? Le ragioni sono due. La prima perché solo con il tempo abbiamo compreso appieno l'essenza dei fenomeni con cui siamo entrati in contatto attraverso i nostri esperimenti con l'apparecchio piramide. La comprensione delle energie che vi stanno dietro, sulla base delle quali è possibile ricreare tecnologie come il Vajra e l'occhio di Dio, ci ha portato a renderci conto della gravità della situazione. Nelle fasi iniziali dei nostri esperimenti è stata coinvolta una vasta gamma di persone, cosicché le informazioni sono andate oltre il gruppo originario di persone coinvolte e sono diventate accessibili a molti. Ci rendiamo conto che questa conoscenza è di grande interesse e incoraggia le persone alla ricerca. Secondo i nostri dati, le ricerche in questo ambito sono già in corso in alcuni paesi, il che significa che prima o poi diventerà proprietà di uno di essi. Per questo motivo ne parliamo apertamente ora. Se ora, nel formato consumistico, queste tecnologie finiscono in mani irresponsabili, sarà estremamente pericoloso. La seconda ragione per cui stiamo dando voce a questa ipotesi è che il compito più importante dell'umanità oggi è quello di sopravvivere al ciclo di catastrofi climatiche. Il Cerbero climatico non usa internet e nemmeno il Vajra e l'occhio di Dio possono fermarlo. Oggi il nucleo della Terra è colpito dall'impatto spaziale che provoca cataclismi ogni 12.000 anni. L'ipotesi proposta ci dà la possibilità di comprendere quale tipo di energia colpisce il nucleo della Terra e quali sono i suoi principi. Studiando questa energia a livello ultraquantistico, l'umanità sarà in grado non solo di compensare il suo impatto negativo sul nostro pianeta, ma anche di utilizzarla come fonte di energia supplementare a beneficio dell'umanità. Questo può essere realizzato solo se i migliori scienziati del mondo possono unire i loro sforzi e concentrarsi su questo compito in modo mirato. Questo è possibile solo nel formato della società creativa. Affinché questo diventi la nostra realtà, noi come umanità dobbiamo chiedere di cambiare il formato da consumistico a creativo. Ciò richiede la partecipazione attiva di ogni membro della società. Vogliamo rivolgerci ai rappresentanti del mondo scientifico. L'ipotesi che avete ascoltato è solo un'informazione per la gente comune, ma è una vera opportunità per voi di salvare l'intera umanità.